Ciao a tutte e tutti e benvenute e benvenuti ad Adaptation, la rubrica in cui riflettiamo sul rapporto tra cinema e libri. E sì, partiamo proprio da Cime Tempestose. Io sono Marta Perego, giornalista, content creator, conduttrice di gruppi di lettura in chiave filosofica, ho una newsletter, ho scritto dei libri e da sempre sono ossessionata dalle trasposizioni. Non a caso questa rubrica si chiama proprio Adaptation, che è uno dei miei film preferiti, era 2002, il film di Spike Jonze, e c'è un indimenticabile Nicolas Cage che veste i panni di Charlie Kaufman, mito del cinema indipendente e sceneggiatore anche di questo film. Il film ci porta letteralmente nella testa di uno sceneggiatore, qui in crisi nera, che deve trasporre un libro, tra l'altro di saggistica sulle orchidee, ma insomma non entriamo troppo in merito al film e al libro, e fa capire agli spettatori che questa cosa del trasformare un media, quindi un libro, in un film è un gran casino. Quando un'opera letteraria o teatrale viene portata al cinema, bisogna capire quali sono le domande da farci per poterla giudicare o anche semplicemente accogliere senza pregiudizio. Gli studi di semiotica e di, diciamo così, filosofia delle storie affrontano questo tema in maniera molto approfondita. Ci sono tantissimi studi a partire dagli anni 60, adesso non vi voglio fare una lezione accademica, magari se la cosa vi interessa scrivetemelo nei commenti e posso preparare una puntata ad hoc su tutti i pensatori, gli studiosi che hanno riflettuto su questo tema, però ci sono tre cose in particolare che vorrei mettere in luce. La prima è la domanda, di solito ci facciamo questa domanda, no? Quando abbiamo una trasposizione, è meglio il libro o un film? Ecco, gli adaptation studies, questi studi, no, sulle trasposizioni, ti direbbero ok, la domanda è lecita, però è sbagliata, perché non si tratta di creare una gerarchia tra una cosa e l'altra, ma mettere in relazione i due prodotti artistici e culturali. Uno degli studiosi più famosi di Adaptation Studies è senza dubbio Umberto Eco, e Umberto Eco diceva una cosa, secondo me, da tenere a mente, che tutte le opere sono aperte, quindi passibili di riscritture, però tutte le opere sono aperte ma non infinite, ovvero queste riscritture devono sempre tenere a mente l'ossessione dell'autrice o dell'autore. A questo punto si possono cambiare tante cose, dettagli, personaggi, dei momenti chiavi dell'intreccio, però se l'ossessione rimane sempre quella, allora viene mantenuta una fedeltà. Altra parola importante degli Adaptation Studies che vorrei farvi tenere in mente quando appunto riflettiamo sul rapporto tra cinema e libri, l'ha detta un'altra filosofa che io amo molto, che si chiama Giulia Kristeva, che negli anni 60 parlava di intertestualità. Quando parliamo di una trasposizione di un film da un libro, dobbiamo pensare sia all'opera originale, ma anche a tutto quel sistema, a tutti quei prodotti culturali, libri, film, pensieri che si sono prodotti nel tempo, magari in quel tempo dall'opera a oggi, a quando viene realizzato il film. Film, libri, opere teatrali, opere d'arte che fanno parte sia del bagaglio culturale delle spettatrici e degli spettatori, sia del regista o della regista che decide di inserire nella propria opera. E per esempio questa cosa nel Cime Tempestoso di Emerald Fennell è molto 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 presente. Quindi per darvi un'immagine, per giudicare una trasposizione non bisogna tanto pensare da A a B, no? Dove A è il libro, B è il cinema, no? In un rapporto gerarchico, oppure anche l'opposto volendo, ma più che altro ad un rapporto biunivoco, dove abbiamo il libro e il film, e il film si mette in relazione anche al libro, svelando a volte, anche soprattutto quando si allontana magari un po' dal testo, fa luce su dei temi, dei dettagli che magari non avevamo notato. Quindi la domanda da farci non è tanto è meglio il libro o il film, quanto che cosa fa di questo libro questo film, e soprattutto che cosa riesce a dire attraverso il linguaggio del cinema. Data questa premessa, secondo me importantissima, veniamo a Cime Tempestose. Allora, Cime Tempestose è un romanzo meraviglioso, molto molto complesso, soprattutto molto difficile da portare al cinema. Nessuno degli adattamenti che è stato fatto, ne sono stati fatti circa 16, il cinema è innamoratissimo di questa storia, ma nessuno di questi adattamenti è stato estremamente fedele, è riuscito a portare in luce e raccontare l'infinità di temi, l'infinità di sensazioni che sono contenute in questo romanzo. Romanzo, ricordiamolo, uscito nel 1847 con il nome di Alice Bell, perché appunto Emily Bronte non poté usare il suo nome alla prima uscita del romanzo, e che già all'epoca, siamo nell'Inghilterra vittoriana, fece molto discutere i suoi coevi critici dell'epoca, che lo giudicarono un libro scandaloso, un libro immorale, tanto che la sorella Charlotte, l'autore di Jane Eyre, si trova nelle condizioni di dover in qualche modo, no, difendere il libro della sorella definendolo un'opera rude e strana. La grande rivoluzione di Emily Bronte è stata questa: siamo in un'epoca storica in cui le storie ammesse, soprattutto se scritte da donne, perché c'erano delle donne che scrivevano, non erano tante, ma alcune c'erano, dovevano essere moralmente edificanti. Invece Emily Bronte che cosa fa? Scrive una storia arrabbiata, una storia di vendetta, una storia di distruzione, una storia di autodistruzione, una storia in cui praticamente nessuno, e questa è una cosa bella del film di Emerald Fennell, nessuno dei personaggi è buono, sono tutti terribili. È un romanzo che è in fondo una critica ferocissima al matrimonio vittoriano e soprattutto al ruolo della donna, al ruolo che la società vittoriana voleva dare alla donna. Catherine, chi è? È una ragazza, una donna che vuole ribellarsi all'ordine costituito e per farlo che cosa fa? Si autodistrugge. Heathcliff, chi è? È un trovatello che si ribella al fatto di essere un emarginato della società e per farlo che cosa fa? Fa quello che era previsto per gli uomini, ovvero fa dei soldi. Sostanzialmente Heathcliff e Catherine costruiscono tra di loro una storia d'amore che enfatizza la lotta sociale, perché quando sono bambini, e questo lo si racconta anche nel film, sono uguali, sono quasi dei fratellastri, lei è un maschiaccio, è selvaggia quanto lui, si riconoscono e per questo in qualche modo si innamorano. Io sono Heathcliff, io sono come te, noi siamo uguali, ma è un legame che la società non può riconoscere e allora entrambi si ribellano e per farlo come fanno? Attraverso all'inizio l'amore, ma poi attraverso le scelte. Catherine sceglierà di sposare Linton, l'uomo, il vicino di casa ricco che può garantirle una posizione e magari aiutare anche il fratellastro. Heathcliff cosa fa? Scappa e decide di prendersi quello che la società gli negava, ovvero le case, perché poi diventerà ricco, tornerà, si comprerà prima Wuthering Heights e poi architetterà tutto un modo per avere anche Thrush Cross Grange, questa altra casa dal nome quasi impronunciabile che sta dall'altra parte. Ma non è finita qui, perché c'è un'altra lotta che Catherine fa, che è quella col suo corpo. Catherine, nel momento in cui Heathcliff ritorna, riscoppia l'amore, riscoppia quello che lei vuole davvero per se stessa, che non può ottenere quelle gabbie sociali che sono definite dal matrimonio, allora che cosa fa? Agisce sul suo corpo, rifiuta il bambino che è in grembo e fondamentalmente si lascia morire. È una storia terribile quella di Cime Tempestose e anche una storia lunghissima, perché le trasposizioni, la trasposizione di Emerald Fennell si concentra sulla prima parte, così come aveva fatto il film, quello forse più famoso, quello del 1939 di William Wyler con Laurence Olivier, che si concentra solo sulla prima parte del romanzo, che è la costruzione, diciamo, di questa storia d'amore impossibile tra Catherine e Heathcliff. Poi il romanzo in realtà, per chi l'ha letto insomma lo sa bene, va avanti perché è fondamentalmente un romanzo familiare, un romanzo in cui si parla di destini e di condanne, perché i protagonisti della seconda parte del romanzo sono un Heathcliff che invecchia, Catherine non c'è più e quindi è come se fosse svuotato, lui diventa solo vendetta, quindi si vendica su tutti gli altri e su chi? Principalmente sui figli, sulla figlia di Catherine, Catherine piccola, Emily Bronte ha deciso di dare lo stesso nome, Hareton, che è il figlio di Hindley, che è il fratello di Catherine, e anche il suo stesso figlio. Forse una delle cose più dolorose che Heathcliff fa, che è un personaggio terribile, perché è un personaggio che nel romanzo uccide il cagnolino di Isabel solo per farle un dispetto, per farla stare male, fa delle cose tremende, però forse una delle cose più tremende che fa è proprio quella di non amare il proprio figlio, anzi di quasi di godere della sua malattia, lo costringe a sposare Catherine, così entra in possesso anche di Thrush Cross Grange e gode quando il figlio poi muore, e questa è una cosa terribile. La cosa che colpisce di più è veramente questa violenza che passa attraverso anche le stesse parole di Emily Bronte, che veramente usa delle parole molto dirette, che passano dalla brughiera e poi sfociano nei sentimenti che sono molto eccessivi, disturbati anche dei personaggi. Ecco, una cosa effettivamente su cui riflettere è che tutti i personaggi di Emily Bronte sono personaggi che hanno, oggi diremmo, un disturbo psichico. Infatti Tommaso di Lampedusa nella sua analisi di Emily Bronte sottolineava quanto lei avesse anticipato la psicanalisi, anche nella misura in cui racconta racconta l'amore. Cioè, in fondo lei racconta che l'amore, quando diventa identificazione, quando diventa amore fusionale, non può fare altro che distruggersi. E quindi sulla base di queste premesse, Emerald Fennell che cosa fa? Secondo me è molto più brontiana di quello che si dice. Ha deciso di prendere questo romanzo così complesso, così composito, e scegliere quello che le interessava raccontare, quindi solo la prima parte, facendo tantissimi cambiamenti delle dinamiche dei personaggi, rendendo tutto molto più essenziale. Quindi non abbiamo più Hindley, perché in origine appunto Catherine ha un fratello, Hindley, quando il padre, il signor Henshaw, porta da Liverpool questo trovatello, ci rimane malissimo del fatto che appunto questo trovatello scuro, sporco, venga trattato fondamentalmente come un suo pari, come un fratello, quasi addirittura il signor Henshaw preferisce lui a Hindley. Quindi Hindley, quando il padre non ci sarà più, attuerà a sua volta la sua vendetta su Heathcliff e lo ridurrà al rango che doveva essere, cioè al rango di servo. Emerald Fennell ha tolto il personaggio di Hindley, questa cosa io ho un po' il dubbio che toglierlo abbia reso il film efficace, però insomma l'ha tolto e l'ha diciamo fatto assorbire nel personaggio del padre. È il padre che inizialmente ha un atteggiamento molto accogliente nei confronti di questo trovatello, ma poi vedendo come si comporta con la figlia, pensando che sia lui a portare la figlia a fare delle cose, ad andare sotto la tempesta, nella brughiera, insomma a metterla in pericolo, che decide di degradarlo. Emerald Fennell ha fatto questa scelta probabilmente per ridurre all'osso i personaggi. Non ci sono i genitori dei Linton, che invece nel romanzo ci sono, anche lì abbiamo solo Edgar e Isabel. Tra l'altro qua ho voluto togliere il rapporto fraterno tra i due, perché nel romanzo sono due fratelli, fratello e sorella. Nel film no, lei dice appunto lui la sua protetta. Ecco, questa cosa non ho ben capito perché, però ha fatto questa, ha scelto questo. Ha cambiato anche i ruoli dei personaggi. Nelly, che è la narratrice, il romanzo, vi ricorderete, inizia dalla fine sostanzialmente, altra grande rivoluzione che Emily Bronte fa. Il signor Lockwood, che si reca a Wuthering Heights perché lui dovrebbe diventare il nuovo inquilino di Thrushcross Grange. Ecco, il romanzo inizia con Lockwood che si reca a Wuthering Heights durante la tempesta, perché lui sarà il nuovo affittuario, per ripararsi rimane a dormire una notte a Wuthering Heights, e in questa notte incontrerà il fantasma di Catherine, e a questo punto Nelly, la governante, inizierà a raccontare la loro storia. Qui nel film non ci sono fantasmi, non c'è nessun Lockwood, e Nelly viene diciamo ringiovanita, diventa una sorta di dama di compagnia di Catherine. Anche Nelly cambia un po' tratti all'interno del film. C'è chi dice che l'ha resa molto più cattiva. Effettivamente Nelly fa delle cose all'interno del film veramente per certi versi spregevoli, soprattutto verso l'ultima parte, ma io non sono così sicura che sia così diverso dal romanzo. Non sono così sicura perché alla fine Nelly, che ci racconta nel romanzo tutta la storia di Catherine e Heathcliff, arrivando poi anche alle seconde generazioni, si domanda lei stessa, tra l'altro narratrice di cui non sempre ci si può fidare, se anche lei non abbia avuto anche un ruolo nei disastri di questa famiglia. Insomma, Emerald Fennell cambia un sacco di cose, comunque rimane molto fedele alla prima parte del romanzo. Quando ho letto le primissime critiche mi aspettavo di vedere qualcosa di completamente diverso rispetto al libro, in realtà no, in realtà la prima parte del romanzo è riprodotta in maniera abbastanza fedele, ovviamente con l'occhio registico di Emerald Fennell, un occhio registico iperbolico, estetizzante, che porta alla stilizzazione dei personaggi, facendo emergere in maniera ancora più lampante le loro caratteristiche, che vengono evidenziate ancora maggiormente con i costumi. Si è parlato tantissimo dei costumi di Cime Tempestoso, e costumi assolutamente anacronistici, dalla lattaia o birraia tedesca di Catherine che scorrazza nella brughiera, fino a tutti gli abiti che indossa dopo che si sposano, quando inizia a stringersi in questi corsetti come in Via col Vento, no? Questi corsetti che la costringono, come la società, anche le sue capigliature diventano più strette, questi abiti un po' appunto alla Maria Antonietta, l'abito rosso che richiama ancora Via col Vento. Tante simbologie che hanno a che fare con i costumi, ma anche con le scenografie. Emerald Fennell interessa tantissimo questo rapporto, no, tra natura e società, amore carnale che si contrappone all'addomesticamento sociale, quindi Wuthering Heights che diventa questo tuburio delle pulsioni anche più oscure, più cupe, più terribili, dall'alcolismo del padre alle passioni carnali, agli aspetti più oscuri anche del personaggio di Heathcliff. E dall'altra parte c'è Thrushcross Grange, dove si può fare tutto, però l'importante è stare lì chiusi dentro. In mezzo a tutto questo c'è ovviamente tanto dibattuto tema di quello che fa succedere tra i due Emerald Fennell, che nel libro non c'è. Lei racconta, appunto, lei è voluta andare a raccontare quello che nel romanzo non c'era, questa tensione, questo desiderio profondissimo che nel film sfocia in queste scene di amplessi, anche abbastanza light, però sotto la pioggia, che strizzano un po' l'occhio al romance, ma che raccontano molto bene quello che in fondo un po' nel romanzo c'è, cioè questo desiderio, che è un desiderio prettamente femminile, e così viene raccontato. Quindi, come giudicare Cime tempestose di Emerald Fennell? Un'opera totalmente fuori di testa, un'opera che prende dei temi importanti anche del romanzo e li impacchetta, gli dà una forma non solo che è coerente con l'ottica della regista, ma anche in grado di dialogare con la contemporaneità. E Adaptation Studies forse probabilmente risponderebbero questa seconda opzione, anche perché i temi che prende Emerald Fennell sono tanti: c'è il tema sociale fortissimo, c'è il tema dell'amore malato, dell'amore sbagliato, ma anche il famoso tema dell'eros e thanatos, che viene reso ancora una volta con tantissimi simboli. Il film si apre con una morte, un'impiccagione, noi lo sentiamo e sentiamo questo ansimare, pensiamo che siano due che stanno facendo chissà che cosa, in realtà è un uomo che sta per morire, no? Perché è impiccato mentre scorrono questi titoli di testa. Ecco, questo mi è piaciuto molto, scritti con i capelli che richiamano ad un capitolo abbastanza creepy del romanzo, che poi non viene riportato nel film, perché i capelli avevano un ruolo molto importante nel lutto vittoriano, no? Bracciale da lutto di Charlotte aveva i capelli di Emily, quello che Margot Robbie ha portato sul red carpet. Catherine avrà un medaglione con i suoi capelli, e Heathcliff nel romanzo ci infilerà anche i suoi, ve lo spoilerò se non l'avete letto. Comunque il tema dell'eros e thanatos è centrale, viene portato in tutto il film anche attraverso la metafora, che può piacere o meno, però del BDSM, per esempio nel personaggio di Isabella, no? Questo amore che diventa manipolazione, che diventa distruzione, viene rappresentato da Emerald Fennell. Così come a domandarci che cos'è davvero l'amore: è sempre un esercizio di potere? Può esistere un amore sano? Può esistere davvero un amore addomesticato? Secondo me Fennell impacchetta un film molto godibile, molto pop, che prende tanti temi del romanzo e li rende molto appetibili alle nuove generazioni e alla contemporaneità. Non so se questo film resisterà alla prova del tempo, ma sicuramente è molto interessante oggi, perché comunque ci racconta delle cose che ci stanno anche molto vicini. E quindi forse le domande che dovremmo farci, e che pongo anche a voi, non è tanto se è fedele al libro oppure no, quanto perché oggi, perché riportare Cime tempestose, perché riportare Heathcliff? Abbiamo parlato pochissimo di Heathcliff in questo video, ne farò un altro forse su Heathcliff, Giacomo Lordi, gypsy, non gypsy, l'etnia, non l'etnia, nel romanzo sì, è descritto come dark skinned, però appunto l'etnia non viene mai specificata. Emerald Fennell ha scelto Giacomo Lordi perché appunto nella sua testa Heathcliff è sempre stato così, e così sarà, e così è. Nel film e negli occhi delle spettatrici che sospirano non appena entra in scena tutto bello ripulito. Però lui è un personaggio terribile, non chiamiamolo eroe romantico in nessun modo, lui è un villain gotico, lui è un Byronic villain, è un personaggio spregevole da tantissimi punti di vista, ma che nello stesso tempo, in questa duplicità, ogni personaggio di Emily Bronte ha una duplicità. Da una parte capiamo il fatto che è un uomo che soffre perché non ha imparato l'amore, ma ha imparato solo la violenza, e quindi con la violenza può reagire. E perché riportare questo personaggio così terribile proprio oggi? Che cosa ha da dire della nostra contemporaneità e della nostra società? E queste sono le domande, secondo me, interessanti da farci dopo che abbiamo visto il film, che ci sia piaciuto o meno, dopo che abbiamo recuperato, spero, il romanzo. E se volete, raccontate qui sotto nei commenti.